sono collegamenti in ogni cosa che riguarda questa canzone. Il titolo: rincontrarsi un giorno a Milano. Che piacere rincontrarsi qui a Milano. Il gruppo che si chiama La Scapigliatura, lo scapigliato Simone Moro. Buongiorno Simone.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Anzi, che piacere rivederti.
Mi portate fortuna, visto che la promessa che vi ho dato che sarei tornato qui.
Sei riuscito a mantenerla.
Sì, esatto, mettiamola così. Sì,
diciamo, ci è mancato poco che non la mantenessi.
Esatto.
Era l'ultimo dei problemi venire da noi, erano tanti invece quelli che hai provato in quel momento. Ma ripartiamo da capo, insomma, dall'inizio. Allora, tu ti sei specializzato in questi ultimi anni, Simone Moro, famoso alpinista italiano, per chi magari non si occupasse di questi argomenti, reduce da una trasferta himalayana piuttosto pericolosa.
Sì, sì, tentavo di salire in invernale il Gashenbrum 1 e successivamente anche il Gashenbrum 2. Provavo a fare una traversata, se poi li avevo messi in una sequenza così: prima volevo fare il G1 e poi, se c'era ancora bel tempo e avevo forza, volevo fare anche il G2.
Spieghiamo anche qui ai non esperti: stiamo parlando di un massiccio enorme che ha diverse cime.
Sì,
no?
Il Gashenbrum vuol dire montagna scintillante, sono tanti in sequenza: Gashenbrum 1, 2, 3, 4, a seconda della quota. È 8.080 metri il G1 e 8.032 metri il Gashenbrum 2. Siamo alle quote di volo di un jumbo da voler raggiungere per scelta a piedi e senza ossigeno. E il Gashenbrum 2 l'avevo già salito, anzi ieri ricorrevano i 9 anni della prima scalata che avevo fatto con Urubco e Cori, ed era, questa volta eravamo solo in due, e mentre nel 2011 eravamo in tre, e il mio compagno, ricordate, era Tamara Lunger.
È una ragazza, la tua tesina,
molto forte,
tra le più forti. Diciamo che tu porti lei perché è più grossa di te.
Allora, adesso dire una fanciulla, meno male che pesi 70 kg, potrebbe essere un'offesa. Non si offende, perché se non fosse così massiccia, tonica, perché è alta 1,80, sarebbe fischiata dentro anche lei nel crepaccio. Invece,
e ha funzionato un po' da contrappeso.
Sì.
Però ci arriviamo a questa cosa. Costruiamo un po' il racconto piano piano.
Allora,
tanto per cominciare, il cosiddetto metodo alpino consiste nel scalare praticamente senza cose moderne.
Sì, lo stile alpino vuol dire senza mettere corde fisse, senza usare ossigeno, senza stabilire campi intermedi. Questo era l'intento nostro, cioè è il metodo più difficile, più puro, meno artificioso. Anche perché in due persone non è che puoi fare tutto questo lavoro di carpenteria, di mettere chiodi, corde fisse, come avviene d'estate per far salire alpinisti che sono più clienti di guide che non alpinisti esplorativi.
E perché a febbraio questo?
Perché l'inverno, che va dal 21 dicembre al 21 di marzo, è il periodo in cui vanno inseriti questi tentativi, per chi vuole, e siamo in pochissimi, farli d'inverno. È il metodo più difficile.
Appunto. Perché si fa quando è difficile? Perché se ci riesci poi fatto qualcosa.
È come fare le immersioni divertendosi con le bombole, fare fotografie o fare snorkeling, o fare immersioni come faceva Umberto Pellizzari, che è andato a 150 metri senza respiratori. È una scelta esplorativa che nessuno ti obbliga a fare,
certo.
Di cui Pellizzari ha fatto una professione, Ayrton Senna l'ha fatto la sua, con un coefficiente di pericolo, e io, come altri, ne abbiamo fatto una scelta dove si guarda più il come si fanno le cose che non il che cosa fare. Quindi la scelta mia, della mia carriera, è stato provare a vedere, dopo l'epoca di Messner, se si poteva ancora fare qualcosa di più esplorativo o di diversamente esplorativo. E salire d'inverno era l'unica cosa che Messner non era riuscito a fare, e quindi lì ho capito che potevo trovare la mia allocazione, accettando però un coefficiente di insuccesso altissimo.
Esatto.
Hai il 10-15% di possibilità di farcela, quindi hai il 90% di possibilità di non farlo, di non riuscire a farlo.
Scusami, come si parte per un'impresa che tu sai che quasi sicuramente fallirai?
Ci vuole tanto coraggio, tanto più se ne vuoi
coraggio o incoscienza, Simone?
Beh, se vuoi farlo di mestiere e sai che il più bravo della storia non ci è riuscito e tu hai il massimo il 10%, permettimi di dire che ci vuole un coraggio imprenditoriale pazzesco. E poi ci vuole ovviamente una dose di incoscienza, come ce l'ha Valentino Rossi, come ce l'aveva Senna, come ce l'aveva Umberto Pellizzari, che voi sapete che quando vai sotto 150 metri senza respirare il tuo cuore diventa grande come una noce, un po' più piccolo, tra un tra un'arachide e una noce, dalle pressioni che ha. E lui deve lavorare e pompare tutto, quindi dalle pressioni. Quindi è vero, l'alpinista, siccome non ha una convenienza economica particolare, cioè non diventi ricco e famoso, no, come un pilota, no, allora in quel caso sei uno scemo. Mentre se invece mi pagassero tanto e avessi, allora sei un figo. Questo mi spiace, perché la scelta è analoga, nel senso i rischi sono analoghi. Mi verrebbe da dire, è la prima volta che cado in un crepaccio e ho 52 anni e ho fatto 62 spedizioni. Per 3 mesi l'una sono 180 mesi. 180 mesi sono quasi 15 anni. Ecco, se in 15 anni, 24 ore su 24, è la prima volta che cado in un crepaccio, vuol dire che sono stato fortunato.
E bravo.
E anche bravo.
E anche un pochino bravo. Mettiamo la canzone e poi torniamo. Non c'è montagna alta abbastanza. And no mountain high enough. Listen, baby. Stavo aspettando che dicesse non ci sono montagne abbastanza per tenermi lontano da te. Questo diceva la canzone. Marvin Gaye su Radio DJ, siamo con Simone Moro, siamo arrivati al dunque. Cioè tu e Tamara, da quanto tempo eravate in cammino?
Siamo arrivati il primo di gennaio e quel giorno era il 18 di gennaio. Erano 18 giorni che cercavamo di trovare il percorso attraverso una serie di crepacci e di seracchi che io non mi aspettavo. Ti garantisco, io lì sono stato nel 2011 e ricordo, eravamo in tre, che siamo passati con una certa facilità, tra virgolette. Ho trovato un ghiacciaio devastato e mi fa capire quanto sono gli effetti del global warming in questi 10 anni. In più, gente del posto, anche i militari che sono sempre lì vicino, mi hanno detto che sono arrivate delle belle botte di terremoti recentemente, okay, che hanno fratturato,
che
un po' di
più, hanno staccato pezzi giganti, esatto, di ghiaccio, insomma.
Quindi ci sono delle foto sul mio profilo Instagram e anche su Facebook realizzate con un drone, ed è la prima volta che riusciamo a farlo, che rendono l'idea di quanto è fragile un uomo e quanto questo ghiacciaio è stato veramente complicato, perché noi siamo partiti già acclimatati. Io onestamente pensavo che se avessi trovato le condizioni del 2011 eravamo già in cima dopo 20 giorni, e invece non siamo andati oltre i 5500 metri, 18 giorni, di cui alcuni giorni facevamo 150 metri, non di dislivello, lineari.
Perché la neve era molto profonda?
No, perché era veramente un rebus, un dedalo di crepacci di seracchi, andavamo avanti, no, qui non si passa, si torna indietro, allora ci caliamo un po' in un seracco, non riusciamo a risalire dall'altra parte perché ci sono altri crepacci, il giorno dopo arrivavi lì era tutto crollato, quindi un livello di pericolo alto, e quindi noi cambiavamo tutte le volte strada, uso questo termine, certo, per far capire. Arriva il famoso 18 di gennaio e finalmente riusciamo a superare l'ultimo grande crepaccio e arriviamo sul plateau dal quale sarebbe cominciata una scalata normale.
Certo.
Ok.
Quanto mancava la vetta lì?
No, mancava ancora tanto.
Però era più semplice.
Sì, molto più semplice. Okay. Era solo una questione alpinistica.
Ma ricordato che tutto quello che loro stavano facendo e avrebbero dovuto poi fare, avrebbero dovuto poi anche rifarlo per tornare indietro.
Assolutamente.
Quindi avresti,
sì,
dovuto riattraversare quella zona così,
sì,
infida.
Come pollicino, ho sempre fatto così, io mettevo sempre delle bandierine, anche se avevo il mio GPS, Garmin, tutto bello, ok, però io combino sempre l'antico e il moderno.
Certo, certo.
Vanno a batteria, a meno 50 magari la batteria finisce,
chiaro,
non posso dire,
la bandierina è più
che
sicuro.
Sfortuna, non mi va più. Allora
okay,
io come pollicino mettevo le bandierine,
okay,
e le mettevo in corrispondenza anche dei vari crepacci, quindi io sapevo che tornando le bandierine mi avrebbero condotto poi alla mia tenda, al campo base. Superiamo l'ultimo grande crepaccio e devo dirlo con l'unico mezzo meccanico che ci siamo concessi, una scaletta, una scala di 3 metri che io mi sono fatto prestare dai militari e ho portato per 5 km 200 metri tra i crepacci e la metto tra un bordo e l'altro del crepaccio, perché saltare 4 metri con gli scarponi
non
così
è facile.
No, meglio non farlo. Sorpassiamo, gli dico.
Ah, quindi tutto questo è girato con la scaletta come un bianchino.
Esatto. e ci siamo presi per i fondelli. E Tamara ha detto: dai, facciamo un po' per uno. Ho detto: senti, la figura del cioccolataio, lasciala fare a me nelle
Ma
foto.
Dovevi anche riportarla poi.
L'avevo promesso. E c'è anche un dopo che è interessante.
Okay.
Morale, la faccio breve: mettiamo la scaletta, attraversiamo, gli dico: Oh, Tamara, adesso siamo sul plateau sommitale. Occhio che anche qui ci sono crepacci. Infatti ne vediamo uno. Gli ho detto, ok, vai avanti tu. Sì. Ci avevamo le racchette da neve ai piedi.
Okay. Quanto sono larghe?
Beh, è grande come... Sì, come la racchetta da tennis, compreso il manico.
Okay,
tutta rete. In modo che non andavamo giù tanto nella neve, perché c'era anche tanta neve che copriva i crepacci. Superata, lei passa, io gli faccio sicura.
Quindi immagino corda. L'ansia di quelli che stanno ascoltando in questo momento.
Io c'ho la corda, quindi dico, stai attenta, ok, passi tu, sì. Lei passa, traversa, regge il ponte di neve, però subito dopo c'era un pendio e lì non era sicura lei per fare altrettante manovre di sicurezza per il mio attraversamento. Quindi lei continua finché la corda è finita, 20 metri. Gli dico, ok, sei a posto? Sì, qui sono sicura. Guarda che io non cammino sui tuoi passi, l'unica volta che non l'ho fatto. Sto più a sinistra perché dove sei passata a te, secondo me, quando scendiamo è un po' più pericoloso.
E invece?
Io non ho fatto, ok, non ho fatto a tempo a muovere il primo passo che io sono caduto. Lei in quel preciso momento stava mettendo la corda dentro il moschettone per farmi manovra. Non era ancora dentro, io cado e questa corda che lei aveva in mano fa cappio sulla sua mano.
Sul polso praticamente.
E quindi... succede come se un cane partisse all'improvviso senza avvisare il padrone. Si è trovata al guinzaglio di uno che precipitava in un crepaccio profondo, io penso 150-200 metri. Io non mi sono spaventato perché ho detto, vabbè, cado, sento subito lo strappo, mi tiene. E invece comincio, boom, primo rimbalzo, mi giro a testa in giù e sento che cado. E ho detto, cazzo, si è tagliata la corda. E lì cado, poi sei in caduta libera. Poi a un certo punto sento uno strappo, come mi fermo, ma non mi fermo di colpo. Rallento e sento che vado giù. E lì ho detto, capperi, sto tirando dentro anche Tamara. Così è stato, lei è arrivata fino a mezzo metro dal crepaccio e lottava con l'altra mano per piantare la picozza. E lì ho capito che dovevo far qualcosa. Allora, lo spazio temporale io non lo sappiamo valutare. Lei dice che qualche minuto... io dico 5 secondi perlomeno nella reazione. Per fortuna avevamo tutto il materiale addosso, io il mio, lei il suo, cioè materiale alpinistico.
Okay.
E io ho detto, devo mettere una vite da ghiaccio,
cioè, tu ti sei incastrato praticamente in questa specie di pozzo.
Cercavo di mettere le mani una a destra e una a sinistra per...
E lei sopra che gridava?
E lei gridava come una matta perché questa mano gli diceva, pensavo che mi la perdessi, me la spappassi.
Che me la strappasse via.
Beh, 70 kg io, 20 kg di zaino, più certo. 20 metri di volo, lei non so come ha fatto a tenermi. E allora tolgo una vite da ghiaccio dall'imbragatura, e anche se poi ho fatto fatica perché non riuscivo, e comincio ad avvitarla dentro nel ghiaccio, però man mano l'avvitavo.
Con lei che continua a gridare,
sì,
sopra.
Man mano l'avvitavo, questa vite da ghiaccio andava verso l'alto perché io continuavo a scivolare. E quindi mi sono trovato appeso con due mani a una vite da ghiaccio avvitata pochi centimetri.
Il resto ve lo raccontiamo alla fine di questa canzone. Perché poi lei gridava, taglia la corda perché mi sta tagliando la mano.
Sì.
E tu capivi solo taglia la corda e dicevi, ma che stronza, vuole lasciarmi qui sotto, hai capito? Play, che insomma con una traduzione un po' avventurosa potremmo definire come un gioco freddo. E quindi freddo ce n'è tanto, perché tutto quello che sta raccontando Simone accadeva con 25-30 gradi sotto zero,
sì,
che però per voi è una temperatura quasi accettabile.
No, ma poi
siete,
i materiali
protetti,
oggi sono buoni.
Okay,
poi...
okay. Ma è vero che fuori onda ci raccontavi che Tamara, mentre aspettava di riuscire a recuperarti, ha avuto la lucidità anche di mettere in azione la fotocamera?
Sì, ha acceso quando lei era al cappio sulla sua mano, quando poi si è riuscita a liberare e piangeva, ha messo la macchina fotografica in versione video accesa sulla neve, quindi c'è tutta la registrazione e la chiudo già adesso. Questo serve anche per quelli che mi dicono che mi sono inventato tutto. C'è gente che dice che mi sono inventato tutto per fare marketing. Cioè io sputtano un sacco di soldi, rischio la pelle, costruisco, faccio queste foto fake e sono caduto. Questi li aspetto al Varco, perché come mi scrivono questi qui, li inchiodo al muro.
Ma okay. Qui si capisce benissimo che è tutto vatta, che hai,
sì,
che
esatto,
hai messo in un settico.
Bravo,
chi sono quelli che sostengono queste cose? Sono semplicemente...
No, tifoserie. È nata una nuova categoria anche nell'alpinismo.
Cioè,
una volta c'era...
Non si può scappare.
Ammirazione o ti ignoravano. Oggi invece c'è il tifoso X e Y, e le tifoserie, cioè quelle calcistiche, secondo me sono ancora virtuose. Ultimamente c'è un libro, c'è uno che dice si inventa dipende. Tutto, sì. Però vabbè.
Quanto sei rimasto peso?
Tiriamo e l'acqua e li facciamo sparire. Qua.
Quanto ci è voluto per risalire? In termini di tempo?
Quasi 2 ore. C'è da dire una cosa, io quando... perché hai detto taglia la corda, non vorrei far passare Tamara per una stronza. Lei ha gridato: se sei sul fondo del crepaccio o su un ponte, siccome la corda era tesa, e capita tante volte, se riesci a toccare al pelo il fondo, la corda è ancora tesa, lei non riusciva a svincolarsi. Quindi mi ha detto: se sei sul fondo, su un ponte, taglia la corda. Io non ho sentito questo, ero giù in fondo, era anche buio, vedevo un pelo di luce sopra, e gli ho detto: no. Col cavolo, che non ho detto cavolo, col cavolo che taglio la corda, se non mi ammazzo perché era profondo. Quindi io l'unica cosa che sono riuscito a fare è mettere questa vite da ghiaccio, velocissimo. Ho cominciato a metterla all'altezza della vita ed era già all'altezza della testa quando ho fatto i primi avvitamenti, proprio perché continuavo a scivolare. E mi ci sono aggrappato come aggrapparsi a una sbarra.
Certo.
Poi mi sono stato...
Quindi quel metro che hai recuperato ha permesso a lei di liberarsi?
No, perché alla fine quando mi sono appeso era ancora tesa. Quindi mi fa taglia la corda, avrei potuto tagliarla una volta appeso alla vite, ma quella corda mi serviva anche
per risalire.
Quindi io ho messo dentro un cordino nella vite da ghiaccio, ho messo dentro il piede una sorta di scalino e ho scaricato la corda. Lei si è svincolata, mi ha detto: guarda che però io non riesco più a usare la mano, gridando. E quindi ho detto: ok, fai una bella sosta.
Gridando, tra di voi quanto c'era?
20 metri, ma io ero dentro in un...
C'era luce o era buio?
Erano già le 5 del pomeriggio, no, erano le 4 del pomeriggio, e giù da me c'era buio, vedevo un po' di luce e facevo fatica a sentirla. E io gli ho detto: fai una bella sosta, sì, hai fatto una sosta fatta bene, sì, sei riuscita a farla, cioè gli ho detto 2 o 3 volte, ok. E poi lì ho dovuto fare il contorsionista, perché io avevo le racchette da neve ai piedi, ok, e ho detto: bom, per uscire mi servono i ramponi. Sì, li ho nello zaino, mi servono le piccotte.
Tutto incastrato dentro un
sì,
pozzo, sì.
Con sotto un abisso. Ok, e poi sopra di me c'avevo blocchi di ghiaccio, avevo picchiato anche la schiena e avevo paura che cadessero delle lame grandi, non so, 1 metro per 2, è una tonnellata, e se ti cade addosso ti smembra. Morale, sono riuscito a togliermi le racchette da neve, ho messo i ramponi, le picozze e sono risalito nella parte un po' più strapiombante del crepaccio, perché il crepaccio non è regolare, c'è delle parti strapiombanti e poi appoggiate, e facevo fatica anche a picchiare la picozza perché non c'avevo spazio. Arrivato in cima, come arrivo in cima, mi siedo e gli faccio: brava, hai passato il corso d'alpinismo recupero da ghiacciaio. Aveva fatto una sosta bellissima. Lei era lì che piangeva dal male, poi ha spento la videocamera. E poi ho provato anche a tirare fuori lo zaino io, perché l'avevo legato a una corda aggiuntiva che mi aveva calato. Niente da fare.
È rimasto lì.
E quindi abbiamo deciso di scendere, io senza racchette da neve.
Ti devo fare un'ultimissima domanda, perché il tempo purtroppo è finito. Hai avuto tempo di avere paura?
No. Non ho avuto tempo, tanto è vero che la notte io ho dormito da Dio e lei invece è stata sveglia.
Lei dal dolore, immagino.
Lei dal dolore, ma io anche avevo dei lividi bestiali, ma boh, non lo so, mi sono anestetizzato velocemente.
Sta meglio la mano?
Sta meglio, sta recuperando la sensibilità, soprattutto il pollice le fa ancora un po' male, però ieri era fare sci alpinismo, quindi...
Quindi sta molto bene.
E quindi sta molto bene.
Simone Moro, su Rai DJ, grazie.
Grazie a voi dell'invito, a domani. DJ, chiama Italia.